La guerra in Ucraina, secondo il New York Times, è probabile che la diga di Kakhovka sia stata distrutta dalla Russia. Il quotidiano americano ha pubblicato un articolo in cui cita ingegneri, esperti di esplosivi. Continuano intanto i bombardamenti delle forze di Mosca e la controffensiva dell'esercito di Zelensky. Le autorità di Kiev parlano di 5 civili uccisi dagli attacchi nemici nelle ultime 24 ore. Un ufficiale di occupazione annuncia la perdita di un villaggio nella regione di Zaporizhia. La riforma della giustizia, lo scontro tra il ministro Nordio e la magistratura, il guardasigilli ha definito interferenze le critiche dell'Associazione Nazionale Magistrati al testo votato in Consiglio dei Ministri. Incomprensibile negarci la parola su un tema di cui ci occupiamo tutti i giorni, dice Radio Popolare il presidente dell'ANM Santa Lucia. E all'indomani del corteo 5 Stelle contro il precariato a Roma, polemiche della destra sulle parole di Beppe Grillo. Reagite, fate le brigate di cittadinanza, detto dal palco il fondatore del movimento. In piazza prove di dialogo tra le opposizioni con l'abbraccio tra Conte e Schlein, che tornano a parlare di alleanza su temi specifici come lavoro e salario minimo. Il naufragio al largo della Grecia, secondo testimonianze dei sopravvissuti citate dal quotidiano Guardian, i pakistani sarebbero stati costretti a viaggiare sotto coperta, dove era molto più probabile morire in caso di naufragio. La stima è che a bordo ci fossero circa 400 persone originarie del paese asiatico, tra i salvati solo 12 provenivano da lì. Buongiorno, il giornale radio delle 13. Secondo il New York Times è probabile che la diga di Kakhovka, distrutta nella notte tra il 5 e il 6 giugno, sia stata fatta saltare in aria dalla Russia. Il quotidiano americano ha pubblicato un articolo in cui cita ingegneri, esperti di esplosivi, dice che teoricamente sono possibili molte spiegazioni, ma anche che gli elementi disponibili fanno pensare appunto a una responsabilità delle forze di Mosca, che controllavano la struttura e che sostengono invece che la responsabilità del disastro sia ucraina. La guerra intanto continua, secondo le autorità di Kiev, nelle ultime 24 ore. Gli attacchi russi hanno colpito 9 delle 25 regioni dello Stato e hanno causato la morte di 5 civili, tra cui 2 bambini. Insieme ai bombardamenti delle forze di Putin prosegue la controffensiva dell'esercito di Zelensky. Secondo un ufficiale delle forze di occupazione, nelle ultime ore gli ucraini avrebbero preso il controllo di un villaggio nella regione meridionale di Zaporizhia. Se la notizia fosse confermata, sarebbe il primo paese riconquistato in quell'area. Sull'andamento complessivo dei combattimenti nella zona, della controffensiva in quello specifico territorio, sentiamo Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera in Ucraina.
In Ucraina non danno dati molto precisi. Quello che io ho visto andando in quella zona, che è la parte di Zaporizhia, è una truppa molto meno ottimista rispetto a quello che i vertici militari dicono. I soldati ucraini, di fronte alla domanda siete ottimisti, loro dicono siamo realisti, e quindi il realismo per loro significa guardare a un dato soprattutto, che se stanno arrivando le armi, perché le armi piano piano stanno arrivando anche sui fronti più avanzati, il punto sono gli uomini. Quello che adesso soprattutto sembra mancare è il ricambio di forze fresche. Molti di questi soldati fanno dei turni non stop, sono rimasti sulla prima linea per tutti questi giorni senza avere neanche un'ora di interruzione.
E mentre in Cina inizia una visita in cui si parlerà anche di Ucraina, quella del segretario di Stato americano Anthony Blinken, da Kiev stamattina sono arrivate nuove dichiarazioni critiche dopo l'incontro di ieri tra Putin e i rappresentanti di 6 paesi africani che venerdì avevano visto Zelensky. Un criminale di guerra ricercato a livello internazionale con un mandato d'arresto sostiene coi leader africani di agire esclusivamente nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite, ha detto il consigliere del presidente ucraino Mikhailo Podolyak. Sentiamo Alfredo Somoza.
La missione dei capi di Stato africani in Ucraina e Russia per parlare di una mediazione che possa porre fine al conflitto è l'ulteriore conferma dello stato d'animo di molti paesi che hanno sempre considerato il conflitto in corso come una vicenda interna a logiche dell'Occidente e della Russia, ma che stanno pagando un prezzo troppo alto in materia di aumento dei prezzi, inflazione, timori per la sicurezza alimentare. L'iniziativa, insieme a quella del Brasile di Lula, del Vaticano e dei paesi BRICS, fotografa anche una situazione che non vogliono riconoscere coloro che sono impegnati in prima persona nel conflitto, e cioè che dal punto di vista militare ormai è difficile che gli equilibri sul campo possano mutare significativamente. Da questo stallo si può uscire soltanto con il dialogo, per quanto difficile possa apparire oggi, ed è una posizione validata dalla storia dei conflitti, che in situazioni analoghe si sono potuti concludere solo con la via negoziale. Uno sforzo che vede assenti sia gli Stati Uniti che l'Europa, che ancora rincorrono ipotetiche vittorie sul campo smentite però dalla realtà. Nel mondo globalizzato, dove l'onda lunga di un conflitto coinvolge l'intero mondo, mondo. I paesi che non hanno quasi mai avuto diritto di parola oggi si spendono in prima persona per tentare di chiudere una ferita che rischia di fare male a tutti, soprattutto ai più poveri. Una realpolitik del sud globale che prima o poi contagerà il resto del mondo.
La politica italiana, Movimento 5 Stelle e PD provano a riaprire il dialogo partendo dall'opposizione al governo su economia e lavoro. Ieri a Roma c'è stato il corteo contro il precariato organizzato dal Movimento, a cui hanno partecipato anche i leader delle sinistre e la segretaria del Partito Democratico Elie Schlein. A prendersi la scena, a sorpresa, sono state anche le parole dal palco del fondatore 5 Stelle Beppe Grillo, da tempo lontano dalle piazze. Siete leader di voi stessi, fate le brigate di cittadinanza, ha detto, mettete il passamontagna senza farvi vedere di notte, fate i lavoretti, sistemate i marciapiedi, reagite. Parole che hanno causato polemiche, la destra le ha interpretate come un'istigazione alla violenza e che hanno in parte spostato l'attenzione dall'incontro tra Giuseppe Conte e Elie Schlein, che sono comunque tornati a parlare di una possibile alleanza su temi specifici come il salario minimo. Sentiamo Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto, che segue il Movimento 5 Stelle.
Grillo ha fatto un intervento senza un filo conduttore, dicendo diverse cose che sono anche difficilmente riassumibili e sintetizzabili in un pensiero politico. Del resto lui stesso ha detto di volersi ormai porre su un altro livello rispetto al quotidiano dibattito politico. Ma a me sembra che la manifestazione di ieri sia stata un'ulteriore consacrazione di Giuseppe Conte, che è l'unico trade union di una piazza in qualche modo composita che ancora non trova una sua sintesi all'interno del nuovo corso del Movimento 5 Stelle, e ha costretto i possibili alleati delle sinistre e del Partito Democratico a andare nella sua piazza e in qualche modo riconoscere i contenuti che proponeva. Conte nelle ultime settimane ha rispolverato una formula che risaliva al Movimento 5 Stelle prima che lui diventasse il leader, e cioè che l'alleanza col PD non è strutturale ma sul pacco i temi. È una forma per tenersi più liberi, più sganciati e per cercare di imporre la propria agenda. È vero pure che però Conte riconosce che il PD è l'alleato naturale di questo Movimento 5 Stelle, sa che un'alleanza la deve costruire, sia in Europa che in Italia sta cercando di posizionare il suo Movimento 5 Stelle sul fronte progressista, per cui io penso che questo dialogo prima o poi è destinato a decollare. Siamo nella fase dei tatticismi e siamo nella lunga campagna elettorale verso le elezioni europee in cui si vota col proporzionale, quindi ogni partito tira acqua al suo mulino.
La riforma della giustizia, il ministro Carlo Nordio ha attaccato l'ANM dopo le critiche al progetto approvato dal Consiglio dei Ministri. Se un sindacato di magistrati critica un testo prima che sia noto, per me questo significa interferenza, ha detto Nordio. Il nostro interlocutore è solo il Consiglio Superiore della Magistratura. Tra i temi più discussi della riforma, la stretta all'uso delle intercettazioni, la cancellazione del reato di abuso d'ufficio, gli interrogatori agli indagati prima di emettere un mandato di custodia cautelare. Su un tema di nostra stretta competenza abbiamo il diritto e il dovere di esprimere la nostra opinione, replica ai nostri microfoni il presidente dell'Associazione Magistrati, Giuseppe Santalucia.
Noi ci esprimiamo con valutazioni critiche che credo vadano nel segno del miglioramento del prodotto a beneficio di tutti sul testo. Non capisco perché il ministro sposti da una discussione sui contenuti del testo a una questione di legittimazione alla parola in capo all'Associazione Magistrati. Ora, la nostra democrazia vive del dibattito pubblico a cui partecipano anche le associazioni. L'Associazione Magistrati da oltre un secolo esiste ed esiste nel dibattito pubblico sui temi della giustizia per sua vocazione statutaria. Non comprendo sinceramente perché il ministro abbia scelto di spostare, può anche ignorarci, ma insomma negarci la legittimazione a parlare è un fuor d'opera. Una riforma sulla giustizia come può lasciar muti i magistrati che di giustizia vivono quotidianamente? È un testo, come dire, che tocca pochi punti del diritto penale, del diritto processuale, ma su ogni punto fa scelte secondo noi errate, lo fa sull'eliminazione dell'abuso d'ufficio. Io capisco la paura della firma, tutto quello che si è detto, però insomma si agisce ricordando qualcosa che è stato consegnato al passato da una riforma del 2020 che ha riscritto e fortemente ristretto l'area del reato. Credo che faccia parte di una sana e serena conduzione della vita democratica sentire tutti e non cercare di tappare la bocca dicendo tu non hai titolo a parlare, insomma.
Il governo e i fondi del PNRR, tra i temi più delicati le riforme e gli investimenti sulla sanità, con 4 miliardi e 600 milioni destinati alla creazione delle nuove case di comunità. Il governo starebbe valutando lo stralcio di queste strutture dai piani legati ai fondi europei e alle scadenze dettate dall'Unione. Tra le riforme di cui si sta discutendo ci sarebbe anche quella che riguarda l'organizzazione del lavoro e la formazione dei medici di famiglia, di cui c'è forte carenza in Italia. Sentiamo Pina Onotri, segretaria generale del Sindacato Medici Italiani.
Beh, sicuramente affidare la progettualità alle singole regioni non va bene, perché sono regioni che viaggiano a 21 velocità diverse, con obiettivi diversi ed una vision diversa. Sarebbe opportuno raccogliere i contributi di tutti, ma dare centralità al Ministero per attuare un piano così importante. Rispetto alle case di comunità siamo stati critici, anche perché rischiamo di spendere tutti i soldi del fondo in un restyling edilizio, di strutturare le strutture esistenti, ma non abbiamo badato al contenuto che ci deve essere dentro, cioè i medici. Oggi parliamo di carenza di medici, ma parliamo anche di medici che si rifiutano di lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale, perché c'è da dire che i medici italiani sono i peggio pagati d'Europa. Un medico massimalista con 1500 pazienti tra front office e back office fa già oggi 50-60 ore di lavoro a settimana. Noi vorremmo solamente maggiore chiarezza nel tipo di rapporto che la parte pubblica intende instaurare con noi, perché se siamo liberi professionisti vogliamo poter esercitare la libera professione con espressione della nostra proprietà intellettuale senza tutti questi lacci, lacciuoli e controlli che operano su di noi. Se invece in pratica ci vogliono dipendenti, d'accordo, vogliamo tutte quante le tutele della dipendenza.
Il Papa stamattina in Piazza San Pietro ha parlato del naufragio di migranti avvenuto nei giorni scorsi al largo della Grecia. Con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio e sembra che il mare fosse calmo, ha detto il Papa riferendosi al video circolato ieri, girato da una nave commerciale che si era avvicinata al peschereccio poi affondato e che smentisce la versione delle autorità di Atene. Nel filmato si vede la barca ferma in mezzo a un mare calmo che avrebbe permesso un'operazione di soccorso. La guardia costiera invece sostiene che il peschereccio abbia smesso di muoversi diverse ore dopo, poco prima di ribaltarsi. Secondo il quotidiano britannico Guardian, dai migranti sopravvissuti alla strage sarebbe stato raccontato che le persone di nazionalità pakistana sarebbero state costrette a viaggiare sotto coperta, dove la probabilità di morire in caso di naufragio era molto più alta. Secondo una stima citata dallo stesso giornale, sul mezzo ci sarebbero state circa 400 persone di origine pakistana. L'ambasciata del paese asiatico ad Atene ha parlato di 12 suoi cittadini identificati tra i migranti che si sono salvati. Nelle scorse ore il primo ministro di destra Mitsotakis e l'ex capo del governo di sinistra Tsipras sono stati a Kalamata, la città in cui sono stati portati i superstiti. Tra una settimana in Grecia si vota per le elezioni nazionali. Sentiamo il giornalista greco Dimitri Deleolanes.
Il dibattito su questa tragedia è fortemente legato con la campagna elettorale. Abbiamo avuto ieri il premier uscente Kyriakos Mitsotakis, il quale ha visitato anche i sopravvissuti, i salvati a Kalamata e poi ne ha approfittato per fare un breve giro nelle città vicine, un giro preelettorale, in cui si vantava il suo governo e lui personalmente hanno difeso i confini della Grecia. Tsipras è andato anche lui a visitare i sopravvissuti della tragedia a Kalamata, anche lui ha parlato, però ha accusato l'Unione Europea e ha detto che non è possibile questo scaricabarile da un paese all'altro, bisogna che l'Unione Europea apra dei corridoi sicuri e che ci sia un accordo tra i paesi membri sulla distribuzione equa e produttiva per questi migranti tra i paesi membri, in modo che siano in condizioni di sicurezza e trovino una sistemazione, un'integrazione nei paesi europei come è giusto che sia.
In Spagna, poco meno di un mese dalle prossime elezioni nazionali, è stato votato il nuovo sindaco di Barcellona, un socialista che però ha avuto bisogno del sostegno del Partito Popolare. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
La sinistra spagnola è riuscita a mantenere la guida della città di Barcellona con un voto all'ultimo minuto e la capitale catalana rimane così l'unica grande città spagnola dove ancora governa la sinistra dopo la sconfitta alle elezioni locali dello scorso 28 maggio. Ma Ada Colau, la sindaca con un passato nel movimento contro gli sfratti, lascia dopo 8 anni la fascia al sindaco socialista Jaume Collboni. Un avvicendamento che però ha avuto un prezzo molto caro. Per essere eletto il nuovo sindaco socialista ha dovuto chiedere l'appoggio dei dei conservatori del Partito Popolare, che in cambio del sì hanno chiesto l'esclusione di Ada Colau dalla maggioranza. Un veto che Colau prima ha rifiutato e poi ha accettato, votando a favore di Colboni senza chiedere nessun assessorato in cambio, solo sul filo della votazione in Consiglio Comunale, dando vita così a un'anomala alleanza tra la sinistra e la destra, con l'unico obiettivo di far fallire l'elezione del candidato indipendentista Xavier Trias, fino a quel momento favorito. I due voti del Partito Popolare sono stati invece essenziali per rovesciare il pronostico e forse sono proprio i popolari a trarre il maggior reddito politico. Con l'appoggio ai socialisti infatti cercano di riequilibrare lo scoramento a destra, visto che in oltre 30 delle grandi città i popolari governano grazie ai voti dell'estrema destra di Vox.
Un uomo di 46 anni malato di SLA ha lanciato una raccolta fondi per poter continuare a farsi curare a casa. Le mie finanze sono in esaurimento, in RSA non ci voglio andare, piuttosto chiederò la morte assistita, ha scritto sulla piattaforma internet gofundme.com. Mi chiamo Flavio, ho una patologia terribile e devastante che mi ha lasciato solo il movimento oculare che mi permette di comunicare. Sono bloccato a letto da circa 10 anni, vivo a casa mia con 3 assistenti, non ho familiari che mi assistono, quindi dipendo da loro, si legge nell'appello dell'uomo che vive a Finale Emilia, in provincia di Modena. È morto a 84 anni l'ex parlamentare e presidente dell'associazione Verdi Ambiente e Società Guido Pollice. Negli anni 80 era stato deputato e senatore nelle file di Democrazia Proletaria. Nell'89 abbandonò il partito per partecipare alla fondazione della Federazione dei Verdi. Pollice ha dedicato il suo impegno politico alla tutela dell'ambiente. Abbiamo chiesto un ricordo a Mario Capanna, che è stato segretario nazionale di Democrazia Proletaria.
Un compagno di lotta meraviglioso. I suoi tratti caratteristici sono stati l'intelligenza, l'altruismo, il coraggio. Guido dava la sensazione di un motore elettrico, era sempre in movimento, in attività, non si fermava mai. Ad esempio per la lotta strenua per Venezia, per salvarla dalle acque alte ed altro, oppure la lotta molto tempo prima, questo come Democrazia Proletaria, contro le centrali elettronucleari e quindi con la vittoria del referendum che abolisce il nucleare in Italia nel 1987. Guido è stato sempre, diciamo, all'avanguardia nelle grandi lotte proprio per trasformare in meglio l'ambiente e la società. Davvero una perdita inestimabile. Guido, avanti, coraggio. Grazie per tutto.
Chiudiamo questo giornale radio con una segnalazione. Questa sera alle 19 su YouTube la premiere di Sunday Blues Apocalypse, il cortometraggio di animazione sulla trasmissione di Radio Popolare realizzato dal regista americano Paul Andreyko con la sua casa di produzione Puppet Hip. Per la prima Andreyko ha scelto YouTube per vedere i pupazzi di Luca Gattuso, Davide Facchini e Marina Catucci. Oltre agli studi di Radio Popolare ricreati nella casa di produzione di Andreyko, collegatevi alle 19 sul canale YouTube di Puppet Hip. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Luca Parena. La prossima edizione è alle 15:30. Buon ascolto.